voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini e ben ritrovati all'ascolto di questa edizione dedicata al progetto ArcheoAlps, che dopo un anno è arrivato a un giro di boa. Questo progetto Interreg, incentrato sull'archeologia nelle Alpi e di cui le voci del Grigione Italiano sono partner, è entrato nella sua fase operativa, fase che proseguirà fino al 2027, coinvolgendo università, enti di ricerca e istituzioni tra Valtellina, Valchiavenna e Canton Grigioni. Si tratta di un progetto attivo da circa un anno che ha già avviato le prime indagini sul campo e le prime restituzioni pubbliche, mettendo in rete territori che condividono una storia comune ma che oggi sono separati da un confine amministrativo. L'obiettivo è ambizioso: ricostruire, attraverso l'archeologia, la storia delle Alpi tra tarda antichità e medioevo, mettendo in relazione territori oggi separati da un confine ma che in passato erano profondamente connessi. E soprattutto un cambio di prospettiva, non solo l'uomo che trasforma l'ambiente, ma anche l'ambiente che condiziona l'uomo. Fabio Saggioro, archeologo dell'Università di Verona, al microfono di Antonia Marsetti.
ArcheoAlps ribalta la prospettiva. Ci interessa certamente studiare l'uomo che trasforma l'ambiente, ma ci interessa anche capire come l'ambiente abbia condizionato l'uomo. Noi dobbiamo sempre pensare che l'ambiente è, prima della rivoluzione industriale, uno spazio di grandi risorse per tutte le comunità, ed è proprio questo essere spazio di risorse che condiziona le scelte, in qualche modo, anche delle comunità, delle società antiche. E con ArcheoAlps cerchiamo di vedere questa relazione, questo reciproco condizionamento tra le comunità del Medioevo e le trasformazioni e lo sfruttamento dell'ambiente. È chiaro che per fare questo bisogna arrivare a conoscere in maniera più approfondita la storia ambientale di questi territori.
Un territorio vasto, quello che avete scelto come teatro per ArcheoAlps, come campo di battaglia, tra virgolette, che ricalca i confini dell'Arezzo.
Ci interessava soprattutto avere un grande territorio su cui applicare approcci metodologici nuovi, avere casi di studio che ci aiutassero a capire meglio queste realtà, perché questo grande territorio che studiamo non era tutto uguale dal punto di vista ambientale, paesaggistico. Era un'unità politica, ma non era un unico spazio con uno sfondo ambientale uguale. Ed è questo proprio l'elemento interessante, che le storie dei territori, dei paesaggi, sono differenti da valle a valle, mutano, cambiano, e quindi abbiamo tante piccole storie da raccontare.
Se dovessimo appunto descrivere, come se fosse una mappa, questo territorio, quali sono le eccellenze che andremmo ad individuare guardando, penso la zona di Piuro, la Pietrollare, ci sono altre zone con altri prodotti o piuttosto pratiche?
Beh, abbiamo sicuramente delle aree, e penso alle aree svizzere con i laghi di St. Moritz, che proprio sul tema ambientale risultano estremamente interessanti. La stessa area di Roveredo per il lungo utilizzo di questi spazi nel paesaggio. Ovviamente l'area di Piuro, da cui un po' anche ArcheoAlps è partito, è centrale perché mostra come l'uomo e sfrutti intensivamente le risorse della montagna già nelle fasi prime del Medioevo, e poi la Valtellina, dove stiamo vedendo la presenza di una forte connotazione politico-sociale già nell'Alto Medioevo. Quindi sono storie molto interessanti proprio perché offrono sfumature diverse dello stare, del vivere, del frequentare la montagna.
ArcheoAlps guarda dunque alle Alpi come a un sistema unitario, sostenuto da una fitta rete di collegamenti, strade, passi alpini e di centri di potere, come castelli e fortificazioni. Una rete che non è solo fisica, ma anche economica e politica, e che, nel corso dei secoli, ha reso questi territori tutt'altro che isolati. A questo proposito, ascoltiamo Riccardo Rau, coordinatore delle attività delle ricerche storiche e archeologiche dell'Università di Bergamo, e cerchiamo di capire quali sono i siti su cui ArcheoAlps si è concentrata.
Sull'area più immediatamente al di qua e al di là delle Alpi, i castelli più importanti sono innanzitutto il castello di Chiavenna, il castello di Castelmur. Sono i castelli che sorgono, potremmo dire, lungo la Val Bregaglia, e che sono i castelli utilizzati, sorgono proprio nel X secolo, quando Ottone I l'imperatore inizia a venire in Italia e quindi ha bisogno di questi accessi, li deve presidiare. mare. Poi ci sono i castelli valtellinesi, quelli su cui noi ci siamo concentrati sono essenzialmente Tresivio, il più antico della Valtellina, Teglio, dà il nome proprio alla Valtellina, e Caspoggio in Alta Valmalenco. E poi fondamentale lato Grigioni, per così dire, per l'appunto il castello di Castelmura, forse il luogo da questo punto di vista più interessante e più rilevante.
Ma qual è stato l'approccio concreto che ArcheoAlps ha messo a punto? Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di metodologie innovative che permettono di leggere il territorio in modo più completo, integrando dati archeologici, ambientali e paesaggistici. Un approccio che consente di ottenere informazioni anche dove lo scavo tradizionale non è ancora possibile o opportuno. Lo abbiamo chiesto a Federico Zoni, archeologo e professore di archeologia medievale all'Università di Bergamo.
Abbiamo usato un approccio che è sicuramente originale rispetto all'archeologia classica. Noi non abbiamo voluto guardare soltanto ai tradizionali materiali archeologici, ma abbiamo cercato di spremere, tra virgolette, gli strati di terreno che abbiamo scavato. Abbiamo capito la composizione della vegetazione che trovavamo all'interno attraverso i semi che abbiamo potuto recuperare con una setacciatura molto attenta. Abbiamo fatto anche delle analisi polliniche per vedere quali erano i pollini che ci permettevano di ricostruire la vegetazione intorno ai nostri siti e di fare anche un parallelismo tra l'area intorno al castello e in generale quelli che sono gli studi dell'ambiente antico della Valtellina.
Cosa è emerso? Qualche particolarità, qualche curiosità?
Allora, sono emersi tanti dati interessanti. Uno di quelli più interessanti, secondo me, l'abbiamo nel castello di Tresivio, dove abbiamo trovato la presenza di grano già dall'Alto Medioevo. È molto interessante perché non cresceva il grano in Valtellina, così come anche oggi avrebbe difficoltà a crescere. Di conseguenza, in quel caso, siamo riusciti, attraverso lo studio della vegetazione del paleoambiente, a ricostruire una traccia di comunicazione e di commercio, perché si trattava molto probabilmente di grano per la produzione di farina che veniva o dalle zone del lago di Como o dalla pianura padana.
In un anno di studi sono emersi dati molto interessanti che raccontano molto di come si viveva sulle Alpi nel tardo Medioevo. Dati che riguardano non solo l'organizzazione degli insediamenti, ma anche le dinamiche economiche, gli scambi e il rapporto tra comunità e ambiente. E da questo punto di vista gli studi condotti in Valtellina sono illuminanti, perché mostrano un territorio già fortemente connesso e strutturato. Ancora Federico Zoni e Riccardo Rau.
Sicuramente erano la sede del potere, quindi chi governava i vari luoghi, ma anche chi governava in generale la valle, risiedeva all'interno dei castelli. E questo lo vediamo chiaramente già dalla tarda antichità, quindi dal periodo tra V e VI secolo, nel corso di tutto l'Alto Medioevo, fino ad arrivare poi ai periodi più tardi, di XII, XIII, insomma verso la fine del Medioevo, anche in età viscontea. Ad esempio a Tresivio, come andiamo più avanti col tempo, noi sappiamo che i funzionari viscontei di Milano che governavano la valle risiedevano in quel castello. Bene, con gli scavi abbiamo potuto vedere che era comunque anche uno dei centri più importanti in età alto medievale, e continuando gli scavi abbiamo visto che questa funzione di centro di potere addirittura risale alla fine dell'età romana, agli inizi del Medioevo.
Stanno uscendo dei dati estremamente interessanti, e innanzitutto che ci permettono di dire che molti di questi siti hanno una storia molto più antica di quello che pensavamo, cioè risalgono addirittura all'epoca immediatamente successiva alla fine dell'impero romano. E poi anche i materiali che stanno rinvenendo da questi scavi ci consentono di capire come si viveva in questi castelli anche nel basso Medioevo e quali erano le relazioni con l'ambiente circostante, a partire per esempio dalla vegetazione o dalla presenza degli animali. Le società, in particolare del basso Medioevo, cioè della parte finale del Medioevo, sono società complesse, lo vediamo dalle forme per esempio di allevamento o di gestione e sfruttamento del bosco, che sono per così dire, permettetemi, molto più moderne di quello che si potrebbe pensare.
Qualche chicca che ArcheoAlps ha messo in evidenza?
Allora, innanzitutto materiali, quindi penso soprattutto parlo naturalmente delle zone che ho visto più direttamente per quello che riguarda Teglio e Tresivio, presenza di materiali che rimandano proprio all'età tardo-antica, quindi subito dopo la fine dell'età romana. L'arco proprio d'ingresso al castello di Tresivio è tardo-antico. Da Teglio sono emersi materiali di fibule, in particolare di età longobarda. E poi appunto invece materiali magari apparentemente più ordinari come le ossa degli animali, in questo caso i resti faunistici, presenze di orsi, di rapaci, ma anche e soprattutto tantissime presenze di bovini che ci raccontano già di società alpine che facevano formaggi e che sapevano lavorare molto bene il latte.
Lei diceva poco fa più moderni rispetto a quello che noi ci possiamo aspettare come organizzazione, perché?
Ma le faccio un esempio ancora restando sulla filiera del latte. Abbiamo trovato, quindi immaginatevi, tantissimi resti di bovini e questi bovini sono soprattutto femmine e poi qualche vitello, cioè questo ci dice che c'è già un'organizzazione pensata per una produzione, potremmo dire, imprenditoriale della filiera del latte.
Questi castelli non ci raccontano di enclave chiuse, ma ci parlano invece di rapporti, di scambi commerciali, di import-export.
È così. Una cosa che stiamo capendo molto bene attraverso questi scavi è che i castelli sono degli strumenti di controllo territoriale, possono avere delle funzioni militari, ma sono soprattutto degli strumenti di controllo innanzitutto delle strade. E non a caso abbiamo trovato, per esempio, in più di un castello la presenza di tessere daziarie, cioè di fatto quelle tessere che mercanti portavano per dimostrare di avere già pagato il dazio. Questo ci dice che i castelli che vediamo sono dei punti all'interno di sistemi di comunicazione e di commercio molto ben integrati, cioè le Alpi dell'epoca sono delle Alpi che noi diremmo oggi erano interconnesse.
In Archeoalps non ci sono solo studiosi e archeologi, è forte anche la presenza di amministratori pubblici chiamati a conciliare sviluppo e tutela del patrimonio storico e archeologico. Una presenza che ha un peso concreto perché le scelte urbanistiche incidono direttamente sulla conservazione dei siti e sulla possibilità di valorizzarli. Una partecipazione che riflette una sensibilità crescente nei territori al di qua e al di là del confine e che emerge anche dal confronto continuo tra ricerca e amministrazione. Ancora Federico Zoni.
Assolutamente sì, e sono sicuramente fondamentali gli amministratori perché sono innanzitutto spesso e volentieri i più entusiasti nel portare avanti questi lavori. E in più, diciamo, quello che è venuto fuori anche da un confronto tra approccio culturale e un approccio più proiettato verso il futuro è che questi siti archeologici e questo studio possono essere delle storie che raccontiamo per creare una narrazione e una valorizzazione turistica molto più profonda rispetto al singolo sito, rispetto alla singola attività sportiva, rispetto a insomma, diciamo, a elementi puntuali, contribuiscono a creare una narrazione che è molto più profonda.
Ma non si tratta solo di valorizzare un patrimonio comune, l'archeologia è sempre più presente nelle scelte di pianificazione. In territori come la Mesolcina, ad esempio, le indagini hanno evidenziato la presenza di siti archeologici in aree soggette a pressione edilizia, aprendo una riflessione su come integrare tutela e sviluppo. Sentiamo Giampiero Raveglia, presidente della Regione Moesa e sindaco di Roveredo.
Naturalmente bisogna individuare le zone che hanno un interesse archeologico. Al giorno d'oggi ci sono molti mezzi che permettono di preliminarmente riconoscere una zona di interesse archeologico con dei tipo il georadar o i rilievi laser dal cielo che anche sotto la coltre di una foresta riescono a individuare delle emergenze che possono avere una valenza archeologica.
E una volta fatto questo, qual è il passo successivo? Perché si tratta anche di un passo culturale da parte degli amministratori, o non è così?
Sicuramente da parte di molte amministrazioni comunali l'interesse per salvaguardare delle zone archeologiche purtroppo non c'è, ma si vede anche nel senso che generalmente quando si trova qualcosa di archeologico si fanno i rilievi e poi si copre tutto, rispettivamente avanza il cantiere edilizio e quello che si è scoperto resta magari solo i rilievi e la ceramica che è stato trovato, gli oggetti che sono stati trovati. Però quando per esempio ci sono dei paesaggi che hanno una valenza anche emergente già attualmente, sarebbe peccato non valorizzarli come oggetti archeologici che hanno già una valenza paesaggistica attualmente senza lo scavo.
Lei è orgoglioso del suo territorio dopo tutte queste scoperte?
Ma sicuramente io ho un interesse un po' per la storia, anche se ho una formazione giuridica, però diciamo era la mia seconda opzione, quindi quando trovo delle scoperte di tipo storico, archeologico, culturale, sono molto contento.
Entusiasta dei risultati emersi dalla ricerca condotta da Archeoalps, il sindaco di Tresivio, Fernando Baruffi. Nel suo comune, sulla sommità di una rupe, denominata il Calvario, sono emersi i resti di una fortificazione. La zona è da tempo censita come agricola nella pianificazione urbanistica ed è chiaro che presto arriveranno nuovi vincoli. Ma per il sindaco non è un problema, piuttosto un'opportunità, perché queste scoperte permettono di rileggere il territorio e di attribuirgli un nuovo valore anche in prospettiva futura.
Adesso con l'avvento diciamo di questi ritrovamenti eccetera, chiaramente verranno posti da parte della soprintendenza dei vincoli, ma non ci pesano perché la nostra è una situazione talmente evidente del colle e della rupe rispetto al resto del borgo che ci consente di, abbiamo già fatto gli interventi di pianificazione e di sistemazione anche delle strade di accesso, stiamo procedendo adesso anche con delle altre sistemazioni perché abbiamo già individuato un parco a tema in modo tale che quella parte venga salvaguardata ma possa essere praticata anche dalla gente in modo che faccia parte del tessuto del paese anche a livello di parco, tema, proprio parco visitabile, parco dove ci si può anche sedere e apprezzare la panoramicità, non solo il reperto storico, non solo la visita del castello e dei resti storici.
La storia delle Alpi non solo è affascinante, ma può diventare anche un asset a livello turistico. È una delle direzioni su cui si muove il progetto Archeoalps, che punta a coniugare ricerca scientifica e valorizzazione culturale anche in chiave di turismo sostenibile. Ne è convinta l'assessora alla cultura del comune di Sondrio, Marcella Fratta, che in occasione del convegno che si è tenuto a Sondrio la scorsa settimana ha espresso un auspicio.
Diciamo questa storia così profonda delle nostre Alpi, questa diciamo possibilità di conoscere come si viveva sulle nostre Alpi venga resa fruibile e crei anche maggiore interesse da parte di tutti per i nostri territori, per come viverli, per che cosa portare a casa dei territori, quindi anche queste conoscenze storiche importanti, per guardarli in un altro modo. I nostri territori possono essere molto attrattivi da un punto di vista turistico, da un punto di vista enogastronomico, ma possono essere una grande ricchezza anche da un punto di vista storico e artistico, perché in fondo, insomma, anche tutto quello che possiamo vedere sui primi manufatti artistici, incisioni rupestri piuttosto che altri segni, possono essere interessanti da un punto di vista artistico, sociologico, storico e credo che sia una risorsa per il nostro territorio.
Archeoalps non ha solo presentato i primi risultati della ricerca, ma ha allestito anche una prima mostra al Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio dal titolo Archeologia e Montagna, una mostra pensata come punto di partenza di un percorso più ampio che sarà itinerante e che permetterà ai territori toccati dal progetto Interreg di conoscere aspetti inediti della storia delle Alpi. La valorizzazione si muove su un doppio binario, da un lato la consapevolezza culturale, dall'altro la costruzione di nuove opportunità legate a un turismo più lento e consapevole. Il sindaco di Piuro e consigliere provinciale Omar Iacomella.
Però il passaggio successivo che stiamo già predisponendo è una serie di pacchetti e di interconnessioni con i sentieri e con le reti storiche già esistenti per poter produrre un pacchetto turistico che invogli le persone a frequentare sia nel Moesano, sia in Bregaglia, sia in Valtellina e Valchiavenna quelle che sono le aree archeologiche. Quindi ovviamente noi adesso punteremo a una valorizzazione e soprattutto una conoscenza slow di quelli che sono questi territori. Non ci aspettiamo ovviamente un arrivo di massa, ma ci aspettiamo invece un arrivo consapevole dalle persone che effettivamente sono interessate e auspichiamo lasceranno un risvolto positivo sul nostro territorio, non solo in termini occupazionali di ristorazione, ma soprattutto di conoscenza e di visita di luoghi che fino a poco tempo fa erano isolati o quantomeno non messi in rete.
Sentivo nella presentazione che si parlava anche di summer school, quindi di appuntamenti con studenti per diffondere
le buone pratiche di studio e soprattutto fare in modo che le nuove generazioni generazione di archeologi si rendano conto di quello che è il potenziale di questi transiti alpini, perché come abbiamo sentito anche attraverso le presentazioni dei professori, le Alpi non erano aree periferiche ma degli snodi cruciali per la connessione tra Nord e Sud Europa. Quindi sì, è una rivisitazione, una rivoluzione copernicana all'interno degli studi, ed è bello che ci saranno queste summer school diffuse dove gli studenti potranno partecipare.
ArcheoAlps è dunque a metà percorso e, come avete sentito, dopo il primo anno di attività ha già prodotto risultati concreti, nuove conoscenze, nuovi strumenti e una rete che prova a tenere insieme ricerca, territorio e sviluppo. Le Alpi non sono mai state isolate e oggi tornano a essere lette per quelle che sono sempre state, uno spazio di relazioni, di scambi e di comunità. Siamo giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale radiofonico più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo. Da Antonia Marsetti e Alessandro Tini vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana.